Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La protagonista della nostra storia di oggi è un medico neurologo, psicoanalista, junghiana e musicista. Allora, come queste tre caratteristiche, queste tre impronte professionali si possano riunire in una stessa persona e in una stessa professionalità, io sono molto curiosa di scoprirlo insieme a tutti voi. Ho il gran piacere di presentarvi e ripresentarvi, perché è stata già nostra ospite di recente, la professoressa Donatella Caramia. Benvenuta, bentornata.
Grazie molte.
Che insegna,
piacere mio di rivederla.
Che insegna neurologia e psicologia all'Università di Roma Tor Vergata. Allora, evidentemente il terreno appunto è quello della musicologia, del contagio con le neuroscienze, quindi entriamo nel cervello, nella mente umana, viaggio tra i più affascinanti che si possano compiere oggi, con la complicità, con il bagaglio della musica. Come la musica può influire sullo sviluppo psicologico, come può curare perfino. È vero, è questo il suo campo, professoressa?
In questo momento è il mio campo, perché è un campo molto molto nuovo da un punto di vista della ricerca scientifica. È un campo molto antico da un punto di vista della ricerca umana ed esistenziale. Ai tempi di Boezio faceva parte la musica delle discipline quadriviali, quindi insieme alla matematica, e così anche ai tempi di Platone. Quindi in realtà la musica è stata sempre una sorella della scienza. A un certo punto si sono divise. Da pochissimo tempo, da circa 10 anni, qualcosa del genere, no, forse ancora meno, le neuroscienze sono state quelle che hanno incominciato a concentrarsi su questo magnifico file, cioè perché la musica ci piace. Questa è stata la prima domanda. E quindi è stato scoperto che ci piace perché direttamente induce la messa in circolo di un neurotrasmettitore importantissimo per la nostra vita, centrale, che è la dopamina, che ci fa allo stesso tempo muovere, ci dà iniziativa motoria, entusiasmo e gioia.
Danza, ecco la danza.
La danza, la danza e la gioia. Ci dà piacere, questo piacere veramente costituzionale, il piacere della vita, il piacere di volersi muovere. Se non si parte dal gusto del movimento, non si fa niente. Quindi un motivo di basilare espressione che si compie nella bellezza molte volte.
Mi vengono in mente subito due cose, prima poi di introdurmi nella storia, perché adesso questi sono temi generali, ma noi vogliamo conoscere la storia di questa bellissima donna, di questa professionista.
Grazie.
Così a 360 gradi, no? Che si affaccia su mondi diversi, apparentemente lontani per diciamo il senso comune, mentre invece ci ha già anticipato vicinissimi. Allora, mi vengono in mente subito due spunti. Uno è Alberto Savinio, il musicologo e musicista, fratello di Giorgio De Chirico, che scriveva: sarebbe perfetta quella società in cui tutto si muovesse a suon di musica. E quindi ci porta subito, no, a confermare questo abbinamento fra il movimento e la musica, richiamandoci queste immagini di danza universale, espressione di armonia. Ma poi mi viene in mente anche invece un dato di anatomia, di banale anatomia, e cioè che lei ha citato appunto l'importanza del movimento cui ci induce la musica. Uno degli organi fondamentali del movimento, o meglio del nostro stare nello spazio, si colloca proprio nell'orecchio, cioè proprio vicino all'organo della musica, dell'ascolto per eccellenza, ma non sarà un caso.
Dai, certamente non è un caso. Nell'orecchio sono contenuti, si chiamano canali semicircolari, e sono contenuti questi tre anellini che si dispongono. È molto bello poterlo vedere su un atlante, no? Chi è interessato subito può fare un googling su questa cosa e vedere questi tre anellini microscopici all'interno dell'orecchio, che esplorano le tre dimensioni dello spazio, e ogni volta che la testa si muove, questi canali hanno dentro un liquido che si chiama endolinfa, e che muovendosi a sua volta anima questo magnifico organo recettivo, che è quello dell'orecchio.
microdanza.
E fa la prima, bravissima, bellissima questa immagine, fa la prima danza ed è una danza acquatica naturalmente, sono onde. Onde che poi si trasmettono attraverso il nervo acustico immediatamente al cervello. Quindi il primo feedback è probabilmente quello che noi abbiamo ben nella pancia della mamma.
Anche lì facciamo una microdanza acquatica.
Continua.
Quindi sono da lì.
9 mesi di danza e di orientamento senza gravità ancora.
Allora, avete capito che ambito eccitante quello di studio, di ricerca della professoressa Donatella Caramia, protagonista della nostra storia di oggi. Però, allora, questo è l'habitat scientifico, creativo. Io vorrei capire come lei è arrivata a introdursi in questo mondo. Cosa faceva da bambina? Quando le chiedevano a 5-6 anni, Donatella, che cosa farai da grande?
Bene, dicevo che avrei fatto la scienziata senza saper bene cosa fosse, però ne avevo un po' avuto l'intuizione attraverso quei discorsi che si fanno e si sentono dagli adulti, le immagini televisive, le riviste.
Sapeva che avrebbe fatto la ricercatrice.
Ma proprio mi piaceva la scienza come suono, e questo è molto importante, evocava in me l'immagine veramente del cosmo. Dello spazio, per me scienza era quello, non ancora corpo umano, non ancora individuo, però da piccolissima ho cominciato a suonare prima ancora di imparare a scrivere.
E chi l'ha grazie accompagnata?
Grazie a mio padre, che non era musicista e nemmeno musicologo, però pensava che la musica fosse il primo strumento, quello più naturale per addestrare il cervello. Lui era un antesignano neuromusicologo, un'intuizione, quindi mi regalò una bellissima pianola che mi portò da Milano, che non esistono più adesso, tutta incastonata in mogano, e aveva sulle due ottave, era un po' piccolina, proprio per me avevo 3 anni, dei pallini incollati sui tasti, dei pallini colorati, che poi corrispondevano a delle notine colorate trascritte in un pentagramma. E la prima cosa che ho imparato a suonare è stata Santa Lucia, sul mare luccica.
Di che colore è il do?
Mi sembra che fosse arancione.
No, per lei oggi di che colore?
Arancione è rimasto, o giallo, saffron, zafferano.
Zafferano, il do è giallo. Il do è giallo. E blu? Qual è la nota del blu?
Il si bemolle.
Il Papa, recentemente, nell'udienza generale del 27 marzo, ci ha incoraggiati a uscire da noi, andare verso il fuori, verso le periferie. Uscire da noi stessi, evidentemente per avvicinarci agli altri. Lei che studia i problemi della mente con questa premessa così bella, così colorata, così sonora, appunto dello studio della musica abbinata ai colori, insomma con la percezione della sensibilità umana. I problemi della mente potremmo dire che sono sempre, comunque, pur nella loro diversificazione, problemi derivanti dallo stare troppo chiusi dentro, locked in.
Questa è la base della mente, perché la mente isolata impazzisce. L'autoreferenzialità è proprio il sintomo, è il preludio, ancora prima di un sintomo, della follia. Perché siamo nati per comunicare e la musica ce lo insegna proprio con l'armonia. L'armonia significa tutti diversi che insistono da spazi diversi nello stesso tempo, producendo qualcosa di molto gradevole. Quindi l'autoreferenzialità, è lo stesso Papa, domenica durante la Pentecoste, diceva che non dovevamo essere, la Chiesa, tutti autoreferenziali, ma aprirsi. Ha insistito con un'altra ottava.
Ho sul tavolo un libro di Donatella Caramia, grazie per queste sfumature. Lo edita Morcelliana, in che anno?
Quest'anno è appena uscito, veramente novembre 2012.
Fine 2012. La musica è oltre. Colloqui con Ennio Morricone. Scusate se è poco. Allora, indagare sul percorso creativo di un grande musicista è una traccia ricchissima, uno spunto proprio ghiottissimo per un neurologo, come Donatella Caramia. La prima domanda, anche se nella consapevolezza sia oziosissima, che pervade qualche pagina di questo libro intervista, davvero squisito per le grandezze, gli orizzonti che apre. La prima domanda, dicevo oziosa, come un po' quella se è nato prima l'uovo o la gallina, è: DNA o formazione? Che cosa c'è alla base della, appunto, dell'estro musicale, dell'estro creativo in genere? Poi possiamo estendere la domanda.
Allora, per non rimanere autoreferenziale, cito prima Oliver Sacks, famoso neurologo che anche lui ha scritto sulla musica, e dice che noi siamo una specie musicale. Quindi, dicendo questo, implica il DNA. Io chiedo a questa stessa cosa a Ennio Morricone, e che
una
risponde...
Specie, un attimo,
una, siamo un
una
genere...
Una specie musicale,
come, sì.
Perché la voce, per esempio, è soltanto dell'uomo, è soltanto nostra,
e la
certo.
Voce è il primo suono. Voce, primo suono, non c'è dubbio su questo.
Quindi il criterio per differenziare la specie umana dagli altri, dalle altre specie, sarebbe il suono.
Proprio
il suono articolato.
Articolato, benissimo.
La premessa della musica.
Sì. Uh-huh. Quindi DNA, nati per esprimere questo suono.
Nati per cantare.
Nati per cantare, nati per
comunicare.
Parlare, per comunicare poeticamente. A distanza, perché possiamo alzarlo questo tono della voce. E poi adesso vediamo a distanza, perché attraverso questi mezzi tecnologici noi abbiamo superato le barriere dello spazio e la nostra voce può arrivare dovunque, in tutto l'universo.
In tutto l'universo, anche dove immaginiamo che ci sia qualcuno ad ascoltarla. Infatti l'abbiamo lanciata nello spazio, in quello spazio che Donatella Caramia bambina immaginava di poter esplorare come scienziata, ma Donatella Caramia è anche musicista. E allora vorrei proporvi all'ascolto, cari amici, un Kyrie da lei firmato. Adesso ci dirà poi in che contesto è stato eseguito questo Kyrie di recente, in occasione di Pentecoste. Ascoltiamo. Questo Kyrie era opera di Donatella Caramia, musicista, ma soprattutto medico neurologo, insegna all'Università Tor Vergata, si occupa di voce, di musica, di come interagiscono questi elementi nella formazione, nei processi neurologici, appunto, della mente umana. Allora, qualcosa su questo Kyrie. Bellissimo.
Kyrie for a king, Kyrie per un re. È stato stimolato dalla lettura e l'approfondimento di alcune poesie di Arnoldo Mosca Mondadori, Cristo nelle costellazioni, dei frammenti teologici, come lei le ha denominati,
ne abbiamo parlato giorni fa,
veramente toccanti, perché vengono non da quella mente isolata di cui lei faceva cenno prima, ma da un'altra mente, una mente che alberga, diciamo, nelle parti più felici del nostro essere, quelle più belle. Quindi queste poesie hanno stimolato in me questa composizione, e questa composizione ha avuto la grandissima fortuna di attirare delle persone di grandissimo talento che l'hanno eseguita per me: il maestro Silvano Mangiapelo all'organo, il maestro Alessandro Maietta al violino con il suo virtuosismo, e due meravigliose voci soprano di Terril Murano e Jessica Ortman.
Domenica scorsa di Pentecoste, l'esecuzione di questo Kyrie for a King ha siglato questo evento, appunto il lancio delle rose, dei petali delle rose, un momento molto suggestivo proprio appunto per celebrare Pentecoste all'interno del Pantheon. Musica e trascendenza. Allora, quando la musica aiuta a uscire non soltanto da noi stessi, ma anche ad andare verso l'oltre, verso qualcosa che, ecco, la musica è oltre, giustamente il titolo del libro, intervista con Ennio Morricone. Allora torno proprio a questo colloquio eccezionale con Ennio Morricone, al suo incontro Donatella con Ennio Morricone. L'impalpabilità del suono, se ne parla nel capitolo quarto, il mistero dell'udito. È un passaggio, lei scrive in premessa a questo colloquio specifico con Morricone: fra tutti i sensi quello del suono è il più misterioso, allude al fatto che la vista ci consegna oggetti anche toccabili, riscontrabili, insomma, tanto più il gusto, l'olfatto, cioè, il suono, del suono dobbiamo fidarci, così come dobbiamo fidarci della parola di Dio. In principio era il Logos, dobbiamo fidarci. E cosa mi dice a proposito?
È toccante questa osservazione perché la sento molto profonda e molto in sintonia con quello che era, diciamo, non il pensiero, ma l'istinto che mi ha guidato a scrivere certe parole, perché questa impalpabilità mi riporta sempre a quei momenti della gestazione che non ricordiamo, ma è questa fiducia nella vita che appena ci attraversa e noi non siamo niente, o forse siamo tutto. E quindi questa impalpabilità è soltanto la voce della madre che abbiamo che ci tiene, soltanto il rumore del mondo che viene da fuori, che forse nelle orecchie di un embrione diventano musica di già, perché non ha filtri, non ha condizionamenti, quindi diventa già bella perché abbiamo tutte queste molecole interne, queste divine molecole,
questa
come
corrispondenza,
le endorfine, no? Cioè, che ci cullano, e quindi ecco, da lì parte la trascendenza, e da lì forse noi ci portiamo quella fiducia, perché è la fiducia che nasce con la nostra vita stessa.
Una fiducia che poi diventa ascolto, disponibilità all'ascolto, appunto all'incontro con l'altro. E tuttavia il tempo che viviamo, ed è detto anche questo è un tema delicato e un po' cupo che affiora anche in questo colloquio con Ennio Morricone, e tuttavia c'è l'altra faccia della medaglia: il tempo che viviamo, il secolo che viviamo, da quale veniamo, il ventesimo, ma anche l'attuale, sono secoli segnati da, a volte, una preminenza schiacciante e angosciosa di rumore. Ed è da credere che dentro di noi, ecco, lei parlava di una sua memoria uditiva, non vissuta eppure filtrata attraverso le generazioni, proprio delle esplosioni, delle guerre, bombe, Hiroshima, Nagasaki.
È proprio vero, attraverso le generazioni, perché se pensiamo per esempio ai Beatles, che diciamo rappresentano un'icona mondiale di musica che ha cucito tanti generi e che ha fatto fluire la bellezza, diciamo, dai bambini piccoli agli adulti, non ha conosciuto barriere. Bene, loro sono stati nelle pance delle loro madri, quando le loro madri, vivendo a Liverpool, che era detta proprio la città dei bombardamenti in Inghilterra, tra virgolette, beh, loro sono stati proprio bombardati, quindi è come se avessero rappresentato una ipercompensazione, una risposta forte al no che del suono, che invece di generare la vita come quello primo della creazione ha generato non solo distruzione e morte, ma terrore, traumi, paure e ferite irreversibili in coloro che li hanno sentiti, ed erano rumori che andavano oltreoceano, oltre ogni barriera possibile, paralizzando la vita. E non ci si poteva coprire gli occhi, perché le orecchie non si chiudono.
Infatti, puoi chiudere gli occhi, puoi fare il cieco, ma prova a fare il sordo, dice il verso di una canzone così disimpegnata di qualche anno fa, che mi ricordo la cantava la Ornella Vanoni. Puoi fare il cieco, ma prova a fare il sordo. Chiudersi gli orecchi non si può. Donatella, cara mia, memoria di una voce dell'infanzia?
Quella di mia madre, naturalmente.
Cosa le dice?
Mi canta sempre stonando fortissimamente l'assolo di Madame Butterfly, un bel di vedremo. È stato il mio primo apprendimento.
Puccini, dunque, mediato dalla voce della mamma. Lo sai che anche Papa Francesco ha parlato recentemente della voce. La Regina Celi del 21 aprile ha detto: il mistero della voce è suggestivo. Pensiamo che fin dal grembo di nostra madre impariamo a riconoscere la sua voce e quella del papà. Dal tono di una voce percepiamo l'amore o il disprezzo, l'affetto, la freddezza. La voce di Gesù è unica. Se impariamo a distinguerla, egli ci guida sulla via della vita, una via che oltrepassa anche l'abisso della morte. Allora, difficoltà di riconoscere le voci, appunto, in questo rumore, in questa inflazione di rumore che sovrasta il nostro tempo. Guide da parte di una scienziata così ispirata che è anche musicista.
Io la ringrazio
guida
moltissimo.
Guida per esercitare l'ascolto.
Però la guida la in effetti c'è, e lei chiede una cosa giusta, perché proprio da medico bisogna parlare allora del fatto che il cervello è attraversato continuamente da
miliardi
ritmi
e
miliardi
di
input, di stimoli.
Di ritmi, diceva.
Sì, però miliardi di stimoli, ma nonostante tutto da ritmi, perché non è mai fermo. Infatti abbiamo l'attività spontanea cerebrale, ritmo alfa, beta. Che cosa sono questi ritmi e come cambiano? Sono più frequenti quando noi siamo così bersagliati dai mille stimoli, e si rallentano quando noi siamo
nella pace, certo.
E nel silenzio. Quando si rallentano, è interessante capire che lì il cervello si arricchisce di qualità interne, perché si apre a qualche cosa di diverso. Si apre alla possibilità di udire la voce interiore, che non è la vocina del grillo parlante, ma è come uno scoppiettio atomico, no, neuronale, che suggerisce poi qualcosa, un pensiero che ancora prima di diventare parola forse diventa emozione di pienezza, come Eureka di Archimede, e poi qualche parola che si può poi tradurre in un pensiero importante, in una scoperta, una composizione.
Siamo vicini alla fase dell'illuminazione.
O in una preghiera.
Infatti volevo dire l'illuminazione anche della mistica, insomma,
esatto.
No? Quella apertura recettiva, sì, nei confronti dell'universo tutto.
Quindi la guida è osservare durante il giorno dei momenti di silenzio. La mattina, presto, prima di uscire, la sera, prima di addormentarsi, per calmare tutto quel pullulare inutile, o anche utile a volte, o importante, necessario.
Per alternarlo, diciamo.
Però, benissimo, per alternarlo. E quindi forse sentire quella voce di cui Papa Francesco parla.
Grazie cordialmente a Donatella, cara mia, per averci raccontato attraverso i suoi saperi così differenziati e così complementari tra di loro, indizi della sua storia personale e professionale. Per salutarci, un'ultima curiosità. Prima di andare a dormire, prima di chiudere gli occhi, che cosa guarda? Quale oggetto, quale angolo della stanza?
Ogni volta cambio. Non lo so. Dipende dalla circostanza, però nella mia stanza sono circondata soltanto dagli oggetti e dalle immagini di ciò che amo.
Grazie a Donatella, cara mia, cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.